Grand Hotel Voltaire con Fabio Regina.
Rieccoci nuovamente al nostro Grand Hotel Voltaire. Come sempre vi do il benvenuto e vi do il benvenuto a una delle nostre ultime creazioni, una delle nostre ultime stanze, ma è già molto molto amata. Vi do il benvenuto a Giochi in Gioco, la nostra rubrica, la nostra stanza dedicata al mondo dei giochi, e come c'è sempre Federico Pierlorenzi. Ciao Federico.
Salve a tutti, eccoci qua, siamo a disposizione.
Allora Federico, oggi abbiamo dato un input come al solito per un'anteprima, e l'anteprima questa volta è parlare del mondo dei fumetti, dei comics, perché in questo nostro spazio parleremo anche del mondo dei comics e poi chiaramente collegato al mondo dei giochi. Quello che mi viene in mente adesso, e chiedo a te che sei l'esperto di questo mondo, è il legame ad esempio tra il mondo dei manga giapponesi, questi famosi cartoni animati che tanto hanno successo, ma storicamente hanno successo, che anche noi nella nostra giovinezza abbiamo apprezzato, a partire da, io ricordo Lupin, ma ricordo anche, non so, il famosissimo Holly e Benji, che non si chiamava Capitan Tsubasa in Giappone, quindi questo fa parte sempre del mondo dei manga. Adesso ci sono altri manga, altri fumetti, altri comics molto interessanti e molto apprezzati dal pubblico, che poi diventano anche dei giochi. Quindi raccontaci, ecco, queste esperienze giapponesi, e poi dopo faremo un accenno anche a un'esperienza italiana.
Sì, allora partiamo innanzitutto dal fatto che il manga in quanto tale, il fumetto giapponese, è specchio della cultura del luogo. Io faccio riferimento magari a quando noi eravamo un pochino più giovani, arrivavano questi cartoni animati dal Giappone, e poi arrivava Mediaset che li censurava con la mannaia e li metteva, li stringeva, no? Di tre puntate ne faceva una e la dava in pasto a noi che stavamo abboccati lì davanti alla televisione. Questo perché? Perché in Giappone in realtà già da allora c'era una cultura molto più ampia del fumetto, chiamiamolo così, sarebbe manga, ma anche perché c'erano già varie categorie, cioè è una forma di espressione che non è per i bambini, come è stata invece introiettata qua in Italia e in parte dell'Europa, ma è una forma d'arte per tutti. E quindi hai dei fumetti che sono per i bambini, dei fumetti che sono per gli adolescenti, dei fumetti che sono per i preadolescenti, dei fumetti che sono per gli adulti. E tra i fumetti per adulti abbiamo anche vari temi differenti che possono essere più o meno sessualizzati, perché comunque diciamo che la cultura giapponese nel mondo del manga ha espresso, diciamo, ha sublimato questa frustrazione sessuale che hanno culturalmente, e quindi a noi davano in pasto, noi ragazzini, questi cartoni animati che derivavano da disegni che non erano per noi, non erano targettati per la nostra categoria. Ma siccome lì vendevano tanto, allora in Italia vedono: ah, quello vende tanto, lo compriamo, lo rigiriamo qua. Tanto più che ci sono anche delle situazioni in cui poi, crescendo, andando avanti, ci troviamo a vedere come l'interazione è cambiata e come dall'Italia hanno chiesto, no, che si proseguisse magari con una serie di fumetto o di cartone animato. Uno di questi casi è Kiss Me Licia. Kiss Me Licia, che ovviamente nasce in Giappone, viene importato, fa la fortuna, non solo quello, ma soprattutto quello di Cristina D'Avena, e poi fa la fortuna di Cristina D'Avena due volte. Perché? Perché dall'Italia chiedono una seconda stagione in Giappone, ma in Giappone dicono no, qui non va. E quindi sopprimono il progetto. Solo che qui i bambini volevano Kiss Me Licia, Kiss Me Licia, Kiss Me Licia, e quindi fa doppiamente la fortuna di Cristina D'Avena, perché Cristina D'Avena viene scritturata per fare la serie, i live action. Addirittura noi siamo antisegnani, noi facevamo i live action 20-30 anni fa di Cristina D'Avena, di Kiss Me Licia. E poi dopo ha seguito tutto un filone, perché poi diciamo che sempre tornando al discorso dell'importare, c'è tutta la storia delle sigle dei cartoni animati che per non pagare quelle originali allora le facevi rifare qui agli italiani. Cioè, abbiamo tutta una cultura di doppiatori di sigle di cartoni animati, sigle che addirittura venivano cantate senza un tema, senza un motivo, no? Solo questa storia teorica astratta, e poi a seconda del cartone che arrivava gliela pioppavi sopra. Tante storie, diciamo, di relazione tra Giappone e Italia nel mondo, insomma, dei fumetti.
No, poi c'è anche, io mi ricordo ad esempio, accennavo a un cartone che vedevo spesso, che era Lupin III, e c'è questo elemento della sessualizzazione, poi, perché c'era quella, la protagonista femminile, che adesso non ricordo il nome.
Allora, la prima serie è Fujiko e poi dopo diventa Margot.
Ecco, c'era, infatti, erano due, però era chiaramente idealizzata con una, insomma, una spiccata tendenza a una figura sessualizzata.
I robottoni dove i robot femmina sparavano i razzi dal seno, cioè fate voi.
Beh, quindi ecco, appunto, l'elemento è un elemento interessante, questo dell'analisi che tu hai fatto. Quello che però ho notato ultimamente è che nei cartoni animati giapponesi è sparito un po' questo, cioè si è quantomeno diluito, sembra quasi, questo elemento che era molto forte negli anni 70-80, quindi era un elemento molto forte. Penso ad esempio ai cartoni animati tipo Yu-Gi-Oh!, tipo Pikachu, queste cose qua, dove lì invece il fumetto tende a diventare il gioco, e quindi ecco quel discorso che facevamo.
Sì, allora, secondo me in Giappone non è cambiato molto, cioè ovviamente si sono evoluti. Prima parlavi di Lupin, una delle prime serie di Lupin era disegnata da Miyazaki, niente po' di meno, che poi è diventato famoso con lo studio Ghibli e tutti i lungometraggi con questi cartoni molto poetici, con questa visione del mondo particolare, insomma. E quindi sì, diciamo che siamo cresciuti noi in Italia, cioè chi comprava i cartoni ha cominciato a capire che quella categoria lì magari non conviene, conviene quell'altra, e quindi sono andati a pescare in un ambito, appunto hai parlato di un Yu-Gi-Oh!, ma di tanti, addirittura Capitan Tsubasa, c'è il gioco di carte collezionabili di Capitan Tsubasa anche, che è il caro Holly e Benji. E quindi perché ci sono i giochi? Questi sono arrivati dopo, perché nella cultura giapponese hanno capito come il gioco di carte, non tanto il gioco da tavolo quanto proprio il gioco di carte più o meno collezionabile, diventa merchandise del marchio. Avendo una cultura che vive, prima puntate scorse parlavamo, no, di quanti giochi da tavolo sono esplosi in questo periodo storico, no, nel mondo europeo o comunque della civiltà occidentale, quindi includiamo anche l'America. In Giappone la crescita dei fumetti è anche lì diventata esponenziale. Questi manga di ogni categoria, di ogni genere, di ogni verso. Noi addirittura oggi, grazie alla tecnologia, abbiamo accesso anche ai cartoni animati cinesi o ai cartoni animati coreani, per dire, che prima, 10 anni fa, 20 anni fa, non c'erano proprio. Quindi questa cultura del disegnare, di costruire storie, di raccontarle attraverso il disegno, per quanto è la cosa più antica del mondo, perché andiamo a vedere gli antichi egizi oppure addirittura gli uomini delle caverne che pittavano dentro le caverne questi... Però è una forma di espressione che è tornata in auge. Una cosa che è molto interessante è come poi noi europei acquisiamo la loro cultura, perché i primissimi cartoni degli anni 70-80 erano, non so se ti ricordi, cose tipo Dolce Remy, no? Tutte queste, erano tutte storie, o lo stesso Lupin che veniva ambientato in Francia, in Italia, no? Tutte storie che arrivavano all'orecchio dei giapponesi, anche le storie dei fratelli Grimm, che arrivavano all'orecchio dei giapponesi e le riambientavano secondo quella che era la loro cultura. E poi da lì poi ritornavano a casa nostra. Quindi è stato questo scambio epistolare quasi, no? Di cultura, di esperienze, perché alla fine le storie sono la crescita del personaggio, no? Dell'eroe che attraversa tutti i cartoni, tutte le storie, tutti i libri, c'è quello che attraversa le difficoltà, le supera e quindi diventa migliore, nel bene o nel male.
Bene, Federico, allora io, visto che abbiamo parlato di questi nostri ricordi anche d'infanzia, perché sono anche i nostri ricordi d'infanzia, vorrei mettere un brano musicale Perché noi italiani, ecco, è vero, abbiamo questa, magari, ecco, abbiamo preso dai giapponesi questo mondo, siamo stati in qualche maniera, li abbiamo copiati, poi loro hanno copiato, hanno richiesto, insomma c'è stato questo giravolta che tu ci hai raccontato benissimo, però noi sapevamo fare anche delle sigle incredibili.
Assolutamente sì.
E quindi io vorrei mandare la sigla proprio di Lupin.
Vai. Quale sigla di Lupin? Perché adesso
quella
c'è la domandissima.
È quella, la prima sigla, quella con l'ambientazione francese, con,
esatto,
quel suono un po',
esatto,
un po' francese. Quindi
con
mandiamo,
la fisarmonica.
Con la fisarmonica, esattamente. Quindi mandiamo subito la sigla di Lupin e poi torniamo in studio e continuiamo a parlare del legame tra comics, manga, giochi e tutto quel mondo lì, insomma. Rieccoci quindi in studio dopo aver ascoltato la storica sigla di Lupin.
Un pezzo d'infanzia.
E quanti di noi, quanti nostri ascoltatori avranno ripensato proprio e avranno avuto i ricordi di questo cartone animato e dove erano nel momento in cui veniva mandato in onda? Solitamente era mandato in onda sui canali Mediaset, se non sbaglio solo su Rete 4, Italia 1, quando c'era Bim Bum Bam con Bonolis
addirittura.
E quindi torniamo a parlare del legame tra manga e giochi,
sì,
e i giochi di carte che nascono appunto dai manga o che nascono comunque da questo mondo fumettistico, quanto sono diversi rispetto anche nella giocabilità, nella dinamica, rispetto ai giochi di cui già abbiamo accennato? Abbiamo fatto un esempio di un classicissimo, sia di Monopoli, e poi abbiamo parlato anche di Bang, di uno dei giochi più nuovi, più amati. Invece questi giochi di carte, che poi vedo, insomma, c'è dietro un mondo del collezionismo spaventoso, quanto è diverso anche come dinamiche?
Allora, il mondo dei giochi di carte è antico, nel senso, la carta in quanto tale, ci giocavano anche gli antichi romani a carte, e in un certo qual modo ha la sua storia. Noi abbiamo la briscola, quindi non è collezionabile, ecco. Diciamo che il passaggio epocale è stato fatto appunto con Magic the Gathering, che ha trasformato un meccanismo anche abbastanza complesso, perché alla fine, se tu vai a vedere Magic, c'hai sette fasi, cioè tutta una serie. È un gioco un po' da ingegneri sotto certi aspetti, però in realtà nel tempo si è evoluto anche grazie al collezionismo, e le nuove generazioni hanno masticato questo gioco. È come dire, no, io il primo cellulare ce l'ho avuto a 16 anni, era una cabina telefonica portatile, no? E i ragazzini che nascono adesso nascono già con i telefoni di nuova generazione, e quindi lo smartphone, quello che è fatta. Cioè loro già sono abituati, sono già proiettati in quel mondo. E lo stesso è col discorso di Magic. Le primissime volte, anni e anni fa, ormai più di 20 anni fa, te lo studiavi. Cioè, il gioco era complesso. C'era la parte appunto interessante del collecting, cioè del collezionismo, della carta rara, quella che costava di più, quella che faceva gli effetti particolari. Poi, di anno in anno, hanno fatto edizioni di riedizioni di edizioni, ci hanno messo dentro tutto, il contrario di tutto. Opere d'arte, perché poi alla fine, se vai a vedere le carte, le opere d'arte delle carte che vengono messe in alcune stagioni sono proprio artisti che fanno componente estetica, è uno dei tre zampi del tavolo a tre. E quindi, andando avanti, poi da Magic in poi tutti hanno subodorato l'aspetto collezionistico, che spinge il prodotto e quindi ti permette di vendere un qualcosa a un prezzo maggiore. E tutti i cartoni animati che abbiamo, insomma, da Dragon Ball in poi, diciamo dagli anni 90 in poi, in Giappone tutti quelli che hanno raggiunto un tot di successo buttano fuori il portachiavi, l'adesivo e il gioco di carte collezionabili, dove le meccaniche di gioco sono in realtà semplici. Uno degli ultimi usciti arrivati in Italia è One Piece, per dire, no? Come gioco di carte collezionabili, che è una meccanica in sé per sé molto semplice, basilare, rispetto magari a un, dicevamo prima, un Magic che è complesso. Però in realtà il giocatore lo compra per la sfida con l'altro, sono sempre giochi uno contro uno, è quasi impossibile fare giochi di carte dove non sia uno contro uno, è difficilissimo da bilanciare. Infatti abbiamo visto che Bang, che è un gioco di carte, è sbilanciato, e l'essere sbilanciato è il suo punto di forza. E però poi, ripeto, sono un po' tutti fratelli, cugini, parenti, quindi sono un po' tutti la brutta copia uno dell'altro o la bella copia uno dell'altro, e il motivo per cui vengono comprati è proprio il tema, è la passione. Io seguo il cartone animato, mi appassiona quel personaggio specifico, me lo rivedo sulla carta, so che fa un effetto particolare, allora voglio costruirci intorno delle combinazioni per permettergli di fare quella strategia, e quindi è proprio dare l'amo e far abboccare per la passione del disegno, della storia, dell'immedesimazione, e farti giocare a un gioco di carte appunto collezionabile.
Allora, adesso invece so che ci vuoi dare una chicca, perché questa è veramente una chicca per grandi esperti. Tutti noi italiani chiaramente conosciamo il fumetto di Dylan Dog, quindi è un fumetto della Bonelli, un fumetto storico di questa casa editrice che ha sfornato dei fumetti eccezionali. Io, dicevamo prima in fuori onda, io sono stato un amante di Martin Mister, che era sempre della Bonelli, ma poi Bonelli chiaramente ha fatto la fama attraverso Tex. Tex è stato il primo, e Zagor, quindi c'era Tex e Zagor, erano quei due fumetti che andavano molto già nel secondo dopoguerra, quindi insomma parliamo di fumetti storici. E anche un fumetto importante come Dylan Dog, che è stato anche trasformato in uno, anzi 2/2 film. Erano due film, uno me lo ricordo,
Rupert Everett,
esatto, Della morte e dell'amore era, se non mi ricordo male, il primo, e poi dopo c'è stato proprio un Dylan Dog. Ma anche questo è diventato un gioco, anche Dylan Dog è diventato un gioco. Spiegaci un po' la particolarità di questo gioco, come è strutturato, quanto è similare poi alla struttura narrativa del fumetto.
Allora, questo gioco, uscito neanche da tanto, è un gioco di ruolo, non è un gioco di carte, non è un gioco da tavolo, non è un gioco di comitato, eccetera eccetera, è un gioco di ruolo. E il gioco di ruolo in quanto tale ti deve spingere molto sull'immedesimazione, quindi lavora molto sull'ambientazione, e le meccaniche di gioco che ci sono dentro sono a servizio dell'ambientazione, quindi a servizio dell'aspetto estetico, e devo dire questo gioco lo rende molto. C'è comunque, non è un gioco masterless, cioè è un gioco di ruolo dove c'è un master che ha una storia e te la racconta e i giocatori la giocano. Ci sono anche dei giochi differenti, cioè dove tutti compartecipano allo sviluppo della storia, quindi non c'è un master, quindi masterless. Invece no, questo gioco su Dylan Dog ha il master, che deve essere comunque una persona che è appassionata di queste storie un po' dell'occulto, e che ha la possibilità di costruire questa componente di investigazione ma anche di occulto, perché comunque nel mondo di oggi sta andando molto questa cosa. Noi abbiamo anche ad esempio molti giochi su Cthulhu, no? Su Lovecraft, quindi richiamo di Cthulhu, no? Le tracce di Cthulhu, tutte queste cose qua, e anche lì c'è l'investigazione dell'occulto, però come sistemi di gioco sono un pochino più tra virgolette all'americana. Invece Dylan Dog ha un approccio di gestione della situazione un pochino più narrativo, un pochino più immersivo, e quindi secondo me, se il master è un appassionato del fumetto e sa dove andare a pescare, può creare delle storie molto molto intriganti, e si possono passare 2 o 3 ore di gioco così senza che nemmeno te ne accorgi.
Bene, abbiamo dato anche quindi un consiglio su un prodotto totalmente italiano, che nasce da un'idea italiana, quindi dal fumetto italiano, che poi diventa anche un prodotto, un gioco italiano. E peraltro Dylan Dog è uno dei più apprezzati all'estero tra i fumetti italiani, quindi sicuramente avrà anche una risonanza all'estero, e quindi ciò dimostra che la creatività italiana, il made in Italy italiano, comunque è competitivo anche nel mondo dei giochi, e non solo, anche nel mondo dei fumetti. Quindi io ti ringrazio nuovamente, Federico, per averci accompagnato sempre in questo mondo affascinante e fantastico del mondo dei giochi, dei comics, e poi vedremo anche altri aspetti diversi ma sempre collegati al mondo del gioco e dei comics. Ricordandovi sempre che tutte le nostre puntate vanno in onda anche sul podcast quindi le potrete trovare per riascoltare, scaricare, condividere sui social con chi più volete, insomma chi vi sta più vicino, quindi con tutti coloro che sono appassionati del nostro Grand Hotel Voltaire o ancora non lo conoscono e magari iniziano a conoscerlo.
Canale GHV Open Space sulle piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, YouTube, Podbean, Pocket Cast e Castbox.
Potete anche trovare tutti i link al sito ghvopenspace.com oppure anche sul profilo Instagram GHV Grand Hotel Voltaire. E io vorrei chiudere questa puntata, Federico, però siccome abbiamo un po' di minuti prima di dopo i saluti, vorrei mandare un altro brano della nostra infanzia, ma questa volta lo faccio scegliere a te.
Dell'infanzia proprio?
È uno di quei cartoni animati che noi amavamo.
Beh, guarda, io ti racconto questo aneddoto velocissimo, dove alle superiori facevo il liceo scientifico, sai, ci sono tanti compagni, c'è quello più bravo in matematica, quello più bravo in italiano, e ce n'era uno che era non molto bravo in tante materie. E poverino, no? C'era sempre sti 3, sti 2, sti 4. A un certo punto, ma anche perché era un po' svogliato, poi diciamocelo, la scuola italiana non è che è per tutti. C'è gente che, no, come diceva Einstein, se giudichi il pesce dalle sue capacità di volo, di arrampicarsi sugli alberi, sarà uno zero. In realtà a nuotare è il migliore di tutti. E poi magari apriremo questa finestra in un'altra puntata di questo argomento. E insomma, sto ragazzo a un certo punto, la professoressa di italiano affibbia questa cosa di scrivere una poesia, e lui se ne viene in classe e noi tutti lì in silenzio, Dio, lui si alza in piedi, no, tutta molto teatrale, e a un certo punto comincia e dice: mai, mai scorderai l'attimo la terra che tremò. E lì tutti gli ascoltatori hanno capito e noi da compagni tutti giù a ridere, esplosi in questa risata, proprio con le lacrime agli occhi. E questa professoressa di italiano che diceva: ma perché ridete? Perché prendete in giro il vostro compagno, no? Che ci ha messo tanto, no? Che ha scritto... Bellissimo, è stato un evento meraviglioso, no? Di questo ragazzo che percura la professoressa e lei che lo difende di fronte a noi che reagiamo in quella maniera. E quindi sì, dai, mettiamola. Kenshiro,
assolutamente Kenshiro e le sue sfere di energia che faceva partire. Quindi vi salutiamo con Kenshiro e come sempre da Fabio Regina passo e chiudo e arrivederci alla prossima, ciao!